Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Messico e bufale, ovvero informazione, disinformazione, verità, manipolazioni e potere ai raggi X. Benvenuti, benvenuti in ascolto. Questa è Radio dalla parte del torto e io sono Marco che conduce questa conversazione su media, stampa, informazione e dintorni. Quest'oggi volevo cominciare con alcuni esempi di, io le chiamo fiabe per adulti, vale a dire cose che ci sono state raccontate, ma non così dal vicino di casa o al bar, ma da tutti i principali organi di informazione, sto parlando sia di stampa che di televisione. Ora, queste fiabe, diciamo che sono cose molto serie, ecco, non sono cose per bambini. Potremmo cominciare, per esempio, con la seconda guerra irachena. La seconda guerra irachena, che ve lo ricorderete, cominciò con una fiaba che ci raccontò l'allora segretario di Stato, equivalente alla seconda carica dello Stato negli Stati Uniti, per capirci, l'ex generale Colin Powell, quando per giustificare l'ormai prossimo intervento militare in Iraq, finalizzato a rimuovere dal potere in Iraq l'allora dittatore Saddam Hussein, che cosa fece? Fece un bel discorso alle Nazioni Unite, e in questo discorso, ripreso con dovizia di dettagli, di immagini, da tutti i mass media americani e rilanciato da tutti i mass media alleati NATO. E in questo discorso Colin Powell giustificò quell'intervento militare che ormai tutti sapevano che sarebbe iniziato di lì a poco, con alcune prove, tra virgolette, del possesso da parte di Saddam Hussein di armi di distruzione di massa. Sicuramente molti se lo ricorderanno, quelle immagini riprese da un aereo spia in cui si vedeva qualcosa, un manufatto che secondo Colin Powell era la prova provata del possesso di armi di distruzione di massa da parte del dittatore iracheno. Ora, tutto questo fu fatto proprio con la massima tranquillità e fu, diciamo, forse l'esempio più diffuso, largo e diffuso dell'uso dell'informazione, e proprio anche il più smaccato, detto proprio chiaramente, dell'uso finalizzato a orientare l'opinione pubblica dei mass media. Questo sul piano addirittura quasi mondiale fu fatto, e le successive informazioni che circolarono, ma molto meno, riguardo al Mancato rinvenimento di queste famose armi di distruzione di massa non fu altrettanto diffuso, non fu altrettanto largamente diffuso. Altro esempio, l'occupazione dell'Afghanistan con appena insediate le forze di occupazione americane e alleate appunto in Afghanistan, cosa succede? Gli uomini si tagliano la barba e le donne si levano il burqa. Questo a reti unificate, una semplificazione insomma un po' strana, perché poi si venne a sapere che non era proprio esattamente così e non era questo cambiamento epocale, non era, prima di tutto non stava avvenendo, secondo, burca e barba per gli uomini erano una tradizione locale e sicuramente inasprita e sorvegliata, diciamo, in maniera estremamente drastica dai talebani. Ma era una tradizione locale che era nata ben prima dei talebani. Ma l'importante era appunto dimostrare che i liberatori occidentali avevano fatto bene, in poche parole, ad andare a occupare questo territorio. Ecco. Direi adesso un piccolo stacco musicale e dopo torniamo con altre notiziole del genere. Dopo questo blues, un'altra Diciamo questa volta un'altra notizia, ma di tipo locale, però ugualmente esemplificativa. Allora, elezioni comunali a Roma, quelle in cui fu eletto sindaco Gianni Alemanno. Dunque, che cosa è successo? È successo purtroppo un omicidio, una brutta cosa, molto brutta, vittima una signora che fece l'unico errore, se così si può dire, ma ovviamente è una considerazione amara, di trovarsi nel posto sbagliato al momento sbagliato. Fu un omicidio che impressionò particolarmente. Però che c'entra in questo ambito? C'entra perché questo omicidio fu sfruttato, a mio modo di vedere almeno, in maniera abbastanza pesante, a mio avviso. In che modo? Questa notizia durò sulla stampa romana ben 6 mesi. Ora, con tutto il rispetto per la vittima e con tutto il dispiacere che comunque si prova in qualsiasi caso di morte violenta, sì, sembrano tanti. Sulla cronaca nera romana un delitto sì, compare, non compare in prima pagina sotto la testata, non dura 6 mesi sulla stampa, per il semplice motivo che la vita va avanti, la cronaca va avanti, non solo nera per fortuna. Che successe? Successe che questa notizia fu utilizzata in quanto avvenuta il fatto avvenne in circostanze estremamente purtroppo particolari. Il responsabile di questo omicidio era uno sbandato non italiano, uno sbandato che viveva in un campo nomadi. Era stato ospitato in un campo nomadi dai residenti rom abituali di questo campo. Il tutto confezionò un episodio che fu utilizzato per incrementare, enfatizzare un senso di insicurezza che per la cronaca non stava nei grandi numeri. Ripeto, con tutto il rispetto per la vittima di un crimine orrendo, ma i dati dello stesso periodo forniti dal Ministero dell'Interno parlavano, e parlano tuttora, tra l'altro, di una diminuzione in quegli anni dei crimini violenti. Ciononostante, l'utilizzo di questa notizia dentro, non sto citando il nome della vittima apposta per il diritto al rispetto e all'oblio che ha questa persona e soprattutto i suoi parenti. Questa notizia, dicevo, fu cavalcata, fu ingrandita, ripeto, durò in prima pagina 6 mesi. Quale fu il risultato? Unito ad altri fattori, che adesso non è qui, non è la sede per analizzare, incrementando quindi il senso di insicurezza nei cittadini romani, prevalsero quindi le tesi securitarie appunto dei partiti che sostenevano il candidato Alemanno, che vinse a mani basse. Ora, non voglio dire che questo sia stato estremamente determinante, però ha sicuramente giocato moltissimo in questa campagna elettorale durata 6 mesi. Ecco, questo è un altro esempio, diciamo, di manipolazione dell'opinione pubblica. Io continuo a definirla manipolazione non per caso e non con leggerezza. Altro uso politico dell'informazione. Ricordo alcuni fatti, tutto sommato più piccoli di quelli esaminati finora, ma il modo, per esempio, di dare notizie riguardo alla riforma della scuola all'epoca del governo Renzi. Se dico riforma della scuola e parlo di governo Renzi, forse qualcuno non collegherà subito con i propri ricordi questa cosa, ma se dico buona scuola, forse. Ah, sì, la buona scuola. Ecco, cosa è successo? È successa. Che è successo che attraverso una definizione semplificatoria, quantomeno, di questa, diciamo, pezzo di riforma della scuola, è stata gabellata una piccola forzatura, diciamo, a uso e consumo del governo attuale. Perché dico questo? Perché quando un notiziario, Rai peraltro, annuncia il governo vara la buona scuola, ah, che bello, siamo tutti contenti, la scuola diventa migliore. Non un particolare, non un dettaglio, no, il governo approva la buona scuola. È un titolo, ma dentro un titolo c'è quantomeno una semplificazione un po' manipolatoria. Altro esempio, saprete senz'altro del progetto poi accantonato, e qui risparmio considerazioni personali su questo progetto, ma il progetto intendo del ponte sullo stretto di Messina, governo Berlusconi. I giornali hanno pubblicato un rendering, si chiama in gergo tecnico, praticamente è un disegno che sembra quasi una fotografia. E per quanto i notiziari dessero chiaramente la notizia in termini di studi di fattibilità, esame preliminare, progetti preliminari, eccetera, quell'immagine ebbe un effetto potentissimo. A tutt'oggi, molte persone, più di quanto possiamo immaginare così istintivamente, sono certe che il ponte sullo stretto di Messina esista. Ripeto, un rendering, vale a dire un'immagine, un disegno. Finora abbiamo parlato di, diciamo, manipolazioni, ma non basate su falsi smaccati, su, diciamo, quantomeno o interpretazioni della verità o, diciamo, modi di presentarla, ma mai in maniera completamente avulsa dalla realtà, diciamo. Passando invece a parlare della rete con la R maiuscola, il regno della libertà estrema, ma anche della libertà di falso, della libertà di mentire, parliamo del regno delle bufale. Le bufale sono quelle notizie, anzi non notizie, che a differenza dell'informazione comune, dell'informazione comunemente intesa su carta stampata e televisione, sono estremamente più veloci. Ed estremamente più capaci di determinare l'opinione pubblica, crearla, orientarla creare quindi effetti pericolosi, anche pericolosi nella società. Prendiamo alcuni esempi, anche qui, tanto per suffragare questa chiacchierata con degli esempi riconoscibili da chiunque. Parliamo del trattamento, per esempio, riservato al ex presidente della Camera, Laura Boldrini, da parte di alcuni creatori di notizie. Ora, qui si è non sfiorato, ma superato largamente, e non è l'unico caso naturalmente, l'assurdo, nel senso che allo scopo di colpire un personaggio che si riteneva evidentemente facile da colpire, chissà, forse in quanto donna, sono stati creati dal nulla più totale delle notizie assolutamente inventate. Cosa vuol dire? La Boldrini assume il parente alla Camera. Furono citati a questo proposito su tali notizie, tra virgolette, anche persone assolutamente inventate, totalmente inventate, non esistenti, parenti non esistenti. Furono attribuite dichiarazioni sempre all'onorevole Boldrini. Tutte rigorosamente sul tema immigrazione, mai rese a nessun organo di stampa, ma neanche mai pronunciate in nessun contesto pubblico, o comunque in presenza di persone, ripeto, assolutamente inventate. Ecco. In questo caso ne abbiamo potute misurare immediatamente le conseguenze. Perché? Perché in rete, se frequentate Facebook, ma non solo, troverete migliaia di persone assolutamente convinte che l'onorevole Boldrini sia una difensora degli immigrati sempre e comunque anche quando delinquono. le vengono attribuite opinioni letteralmente mai espresse. Ora, questo non è una apologia della Boldrini, è uno dei tanti esempi che si possono fare riguardo alle bugie in rete. Un altro è recentissimo, l'avrete letto da qualche parte, no? Parlateci di Bibbiano. Ora, il bersaglio qui era tutto un partito, il Partito Democratico. Che cosa succede? Succede che il Partito Democratico nel frattempo si è dimostrato, parlo a livello giudiziario, che il partito come tale non c'entra e non è mai entrato nulla, però a forza di ripetere il mantra parlateci di Bibbiano, troverete centinaia di migliaia di persone strenuamente convinte che il Partito Democratico abbia speculato sugli affidamenti di bambini e lo abbia fatto in maniera su larga scala, ecco. Di questo non c'è uno straccio di prova, non c'è una testimonianza, non c'è nulla di nulla. C'è un sindaco, sì, del Partito Democratico, un sindaco di un paese, Bibbiano, che è sotto inchiesta per un ipotetico abuso d'ufficio, per aver affidato un locale ad un'associazione connessa con l'inchiesta, ma di qui a dire che tutto un partito è implicato in questo caso giudiziario, non lo ha detto nessuno furbescamente perché sarebbe scattata immediatamente la diffamazione, però dietro a questo mantra parlateci di Bibbiano c'è questo, l'effetto pratico è stato una estrema convinzione che il partito tutto è implicato in questa cosa. Rendiamoci conto della pericolosità. A questo punto, il mio tempo è scaduto, devo, salutarvi e vi prometto la prossima volta, di, portare alcuni esempi più legati all'attualità e più diciamo più necessari per rendersi conto di qual è la verità e di chi la sta mistificando e magari anche perché. Alla prossima, ciao.